gli approfondimenti del Venice Climate Camp.
Io sono Anna Clara, per chi non mi conoscesse, dei centri sociali del Nord-Est. E insomma, prima di entrare nel merito, giusto un paio di minuti con premesse tecniche ed altro. Vorrei anzitutto ringraziare veramente di cuore tutti e tutte voi che siete stati qui oggi, ma che avete attraversato questo campeggio nei giorni scorsi e che avete insomma reso possibile questo secondo momento, questo secondo anno di Venice Climate Camp, che avete insomma sposato anche un po' la scelta di creare un momento di organizzazione, di aggregazione politica nonostante tutto. E poi ecco, veramente di cuore vorrei ringraziare le mie compagne e i miei compagni che hanno passato mesi di lavoro immane, veramente con grandissima generosità hanno fatto possibile che oggi potessimo essere tutti e tutte qui dopo questi giorni veramente grossi e importanti, quindi grazie di cuore. Aggiungo un altro paio di dettagli tecnici. Chiunque voglia intervenire può avvicinarsi, insomma, effettivamente capisco che è un po' complicato raggiungerci, però può avvicinarsi a me o a Sebastiano, dirci il proprio nome e insomma a nome di chi si interviene. Vi chiediamo, per ragioni ovviamente di tempo e per permettere a quante più persone possibile di intervenire, di tenere gli interventi tra i 5 e i 7 minuti. E per finire, chiunque voglia aiutare ad abbozzare il report trova in quello spazio Anna, Irma, Sofia e Andrea, può avvicinarsi e insomma darci una mano con la stesura del report dell'assemblea di oggi. Ok, ciò detto, possiamo appunto dare inizio alle danze e aprire finalmente questa lunga giornata di discussioni. Una giornata che insomma avevamo lanciato inizialmente, era prevista per il 4 aprile, quindi per qualche mese fa. Poi una pandemia, un lockdown ci hanno costretti a rimandare quella discussione, a rimandare quell'appuntamento. L'hanno reso insomma impossibile. Ciò nonostante, ecco, la discussione di oggi si inserisce sicuramente in un quadro di necessità, e se anche non può essere la stessa discussione che avremmo tenuto il 4 aprile, ciò nonostante, ecco, non si tratta di uno stravolgimento di quelli che sono stati, di quelle che erano le opzioni in campo in quel periodo. Anzi, abbiamo sicuramente dovuto aggiornare a causa del Covid un po' la nostra lettura, ma questo è, credo, fondamentale un po' puntualizzarlo senza arrivare a stravolgerla. Ecco, se già prima della pandemia eravamo convinti che la battaglia per la giustizia climatica permettesse di aprire, di realizzare, di praticare un orizzonte con dei percorsi intersezionali, ecco, la pandemia penso che ce lo abbia ribadito e che ci abbia dato ragione. Io non entro adesso, onestamente salterei una discussione effettiva sulla natura dei driver profondi che hanno portato alla pandemia, no? La deforestazione, la perdita di biodiversità, che peraltro sono le stesse che causano l'aumento delle emissioni climalteranti, però mi vorrei soffermare un attimo su un altro aspetto di comunanza comune appunto tra pandemia e crisi climatica. Mi riferisco nello specifico al modo in cui entrambe agiscono sul tessuto sociale, un modo che è profondamente diseguale, profondamente ingiusto. Non importa in realtà che la narrazione mediatica dominante abbia descritto questa pandemia da Covid come una pandemia che si è sviluppata e che si è diffusa nei territori più industrializzati, più progrediti. Non importa nemmeno che la spettacolarizzazione, no, del contagio tra le elite, penso ai recenti casi su Briatore, su Berlusconi o all'epoca su Boris Johnson, ecco, abbia aperto questa strada, perché sappiamo che non è così, molto banalmente. Credo che banalmente qualcosa come Black Lives Matter sia stato veramente in grado di indicare che la realtà è tutt'altra. La letalità, gli effetti nocivi, letali del virus influiscono e colpiscono soprattutto tutti quegli strati di popolazione marginalizzati, razzializzati, che non hanno un accesso, che non hanno garanzie, non hanno accesso al diritto alla salute e quant'altro. E si tratta, diciamo, di un fil rouge che unisce un po' tutte le pandemie della storia. Noi siamo rimasti tutti e tutte chiusi nelle nostre case per mesi e ci è stato chiesto di giustificare ogni singolo spostamento con una motivazione che non doveva essere semplicemente plausibile, ma che doveva avere uno sfondo di validità. Ora, di nuovo, non voglio aprire una parentesi sullo stato d'eccezione, però credo che il Covid ci abbia parlato della fragilità di alcuni diritti che diamo per scontati. Penso allo spostamento, alla socialità, al desiderio e quant'altro. Allo stesso modo, il Covid ci parla anche di una tendenza innata del capitalismo a internalizzare, no, i propri limiti. In questi giorni di discussione lo abbiamo visto molto bene, ma lo vediamo anche dal greenwashing latente, ma non troppo, del recovery fund. Lo vediamo dalla finanziarizzazione, no, del debito climatico, che è stato trasformato in una vera e propria moneta di scambio, per cui i paesi più industrializzati possono cedere ai paesi del sud globale questi, appunto, carbon trail, questi gettoni di inquinamento in cambio del privilegio di inquinare a casa loro. Ora, perché siamo qui oggi, no? Detto ciò, lo scopo di questo meeting è arrivare a fine giornata con un obiettivo condiviso, con un piano condiviso e con l'inaugurazione di uno spazio politico radicale che, ponendo al centro la questione ambientale, secondo quella lettura che gli viene data dall'ecologia politica, permetta di agire su obiettivi anche sul lungo periodo, ecco. E questo significa sicuramente affrontare un piano operativo, nel cui merito però entreremo tra un pochettino, ma anzitutto confrontarci un po' su quali siano le premesse su cui questo piano, questo spazio deve iniziare ad articolarsi. Ora, l'ecologia politica considera, parte dal presupposto che il capitalismo non sia semplicemente un modello, un modo di produzione che ha un regime ecologico, ma si basa sul concetto, sull'assunto che il capitalismo sia di per sé un regime ecologico, quindi un modo di concepire, di strutturare, di organizzare i rapporti tra gli umani e tra la natura umana e non umana. Se noi, ecco, assumiamo questa lente, quindi se condividiamo questo punto di vista, appare abbastanza inevitabile riconoscere che il carattere estrattivista del capitalismo non può essere soggetto a un lento processo trasformativo, a un processo riformabile. A opzioni, insomma, di mediazione e trattativa vengono necessariamente meno. L'unica soluzione, che inevitabilmente è quella praticabile, è quella di una sovversione totale, no, dell'esistente, del reale. Tante volte nei nostri cortei, nelle nostre iniziative, nei nostri blocchi sentiamo uno slogan che, insomma, risuona un po' in tutta Europa: One Solution Revolution. Bene, non è uno slogan vuoto, ma indica con estrema sintesi e quant'altro un orizzonte cui effettivamente, ecco, dobbiamo tendere. C'è di più: se effettivamente noi assumiamo attraverso questa lente l'aspetto interessante che non viene a crearsi una sorta di gerarchizzazione, no, dei campi del politico, ma piuttosto vengono messe in luce le intersezioni tra queste. Si svela in una qualche misura questa architettura interconnessa dei luoghi, dei campi di sfruttamento capitalistico e questa è la cosa più preziosa dal punto di vista dei movimenti, veniamo forniti anche noi della possibilità di agire da un punto di vista che è mirato di fatto alla trasformazione, come dicevo, dell'esistente complessiva. Ora, il capitalismo, dicevamo prima, è un regime ecologico e si autoalimenta o quantomeno alimenta la propria sete di sopravvivenza sullo sfruttamento della cosiddetta natura buon mercato. Ora, che cos'è la natura buon mercato di fatto se non lavoro di cura demandato alla figura femminile? Cos'è la natura buon mercato se non la forza lavoro schiavizzata, razzializzata e non salariata? Soprattutto cos'è La natura buon mercato se non di fatto le risorse naturali? Dato lo scenario a costanti queste premesse, è evidente che la complessità del campo d'azione che si apre è complessiva e richiede necessariamente un'alternativa sistemica e l'urgenza in questo momento è veramente massima. Abbiamo avuto prova con la pandemia del fatto che il capitalismo nella sua irrazionalità è disposto addirittura a mettere a repentaglio la salute, la vita stessa, pur di potersi autotutelare, pur di poter continuare a sopravvivere. Ora, in questi giorni noi abbiamo veramente parlato di tantissime cose. Abbiamo parlato di salute, di formazione, abbiamo parlato di reddito, abbiamo parlato di salute, sanità. Sono questioni queste che entrano, penso, a pieno diritto nell'agenda politica di un campeggio climatico. Ne fanno parte proprio perché se l'orizzonte che si dà è questo, è complessivo, è necessario ragionare non per compartimenti stagni, non per settori indipendenti, ma prevedere effettivamente un teatro, uno spettro più ampio. Ora, noi oggi abbiamo veramente un obiettivo ambizioso, ecco, vogliamo uscire da quelle porte con qualcosa di nuovo in cui sentiamo veramente tutti e tutte di poter agire forti di un piano condiviso. Vogliamo uscire riuscendo ad affermare una volontà di rifiutare in qualche misura l'uso strumentale del realismo capitalista, di ribellarci di nuovo in una qualche, no, senza mezze misure in realtà questa volta direi, al concetto, no, di PIL come misura del benessere delle nostre comunità. Vogliamo ancora sottrarci all'inevitabile un po' distruzione, no, dei corpi e dei territori che alimenta da un lato la crisi climatica e di cui la crisi climatica allo stesso tempo si nutre. Vogliamo, ecco, rompere, interrompere, scardinare finalmente quel circolo vizioso del capitalismo per cui vengono costantemente messi a valore gli stessi limiti, no, di quelle relazioni socio-ecologiche su cui si è storicamente sviluppato. E da questo punto di vista è inevitabile che anche la transizione ecologica debba e sia necessariamente anticapitalista. Anche delle misure di cui abbiamo parlato negli scorsi giorni, teoricamente avanzate come il Green New Deal, sono evidentemente, come dire, inefficaci, no? Se vengono basate e impostate semplicemente su una conversione green del capitalismo. E l'alternativa, l'unica che deve essere messa in campo, è una ridiscussione del reddito come reddito universale incondizionato, che è l'unica misura che rende socialmente sostenibile una transizione energetica giusta. E l'altro elemento che è emerso nelle discussioni degli scorsi giorni è sicuramente quello della cura, che ancora una volta deve entrare e deve essere un nodo cruciale, perché permette anzitutto di sradicare quel pilastro economico che è il valore, ce lo raccontava molto bene Stefania Barca l'altro ieri, e permette di creare delle prospettive diverse. Ovviamente quando parliamo di cura in questo momento storico non possiamo non avere in mente quello che è successo alla nostra sanità, per così dire, pubblica, il cui scempio in realtà non nasce l'altro ieri, ma è veramente il frutto di decenni di politiche neoliberiste. Ora mi avvio, ve lo prometto, a concludere, perché so che sono stata già abbastanza lunga, però ecco, pensando un po' a questi ultimi mesi, alla gestione emergenziale che è stata fatta della pandemia, dobbiamo avere in mente una cosa molto chiaramente, cioè una società che si batte per la giustizia climatica, che vuole fermare la crisi climatica, è una società che non può in alcuna misura accettare l'isolamento, il lockdown, la quarantena forzata per mesi come strumenti privilegiati di risoluzione di un'epidemia. Ecco, una società che combatte per la giustizia climatica non può accettare l'individualizzazione e l'isolamento da questo punto di vista, tra l'altro facendo ricadere in questo senso la responsabilità del contagio sulle spalle dell'azione individuale, mentre dall'altro lato continua a concedere alla filiera produttiva il privilegio, no, di infettare secondo una logica di monetizzazione del rischio. Ora, intendere la cura comune, collettiva, come un'alternativa all'isolamento è quello che abbiamo praticato in questi giorni nel nostro piccolo qui a Rivolta. Ecco, l'abbiamo fatto e crediamo di aver scommesso positivamente, almeno la presenza di tutti e tutte voi lo dimostra. Però ecco, è stata una scommessa non azzardata, non è stato, no, puntare alla cieca e tentare la sorte, non abbiamo sposato le assurde ipotesi negazioniste lanciando questo appuntamento, però l'abbiamo fatto ed ha funzionato perché c'è bisogno di ostacolare, di reagire, di opporsi a quelle logiche, appunto all'individualizzazione del diritto alla salute e all'imposizione di tutta una serie di dispositivi repressivi e di controllo che impediscono lo spazio che vogliamo praticare, che è quello dell'aggregazione politica e dell'iniziativa politica. Ecco, questo credo che sia centrale, e di nuovo vi ringrazio perché la vostra presenza qui significa che la lettura giusta è questa. Su questo finalmente mi taccio, vi ringrazio per l'attenzione, passo la parola a Francesco Pavin dei Centri Sociali del Nord-Est e si prepara Viola del Comitato Stop Solvay. Grazie.
Gli approfondimenti del Venice Climate Camp.